Referendum, Fabio Mini, no a riforma che sottrae al Parlamento decisione su dichiarazione di guerra. Seconda parte. Domanda. Eppure questa riforma è passata con l'avallo del Parlamento? Risposta. Certo, ma non nella misura necessaria alla sua promulgazione, tant'è che andiamo al referendum proprio perché non è stato raggiunto l'accordo richiesto dalla stessa Costituzione. In compenso ci è stato detto che questa riforma ha rispettato tutti i parametri costituzionali e democratici. In realtà, l'iter di questa riforma, come quella bocciata nel 2006, è stato caratterizzato dalla prevalenza del metodo a colpi di maggioranza, abbandonando l'equilibrio previsto dalla Costituzione tra leggi consensuali e maggioritarie. Si è invece rafforzata la presunta equivalenza fra principio democratico e principio maggioritario. Le modifiche alla Costituzione o alla forma di governo e della rappresentanza, come nel caso della legge elettorale, scaturiscono dalla convenienza della maggioranza di turno. Nel periodo 2000-2015, ben 9 su 10 leggi di revisione della Costituzione sono state approvate con i soli voti della maggioranza parlamentare, senza cercare larghe intese all'interno delle forze. Domanda. La nuova legge ha il sostegno di intellettuali, sindacalisti, forze economiche e finanziarie? Risposta. Non mi sorprende. Molti sono in buona fede perché attratti dal canto delle sirene sui risparmi e sulla limitazione dei politici o soltanto dalla voglia di punire il sistema o i partiti avversari. Alcuni poteri cosiddetti forti sono attratti dalla prospettiva di avere un governo a propria disposizione. Altri pensano alla pancia quotidiana e sostengono chi promette di più o elargisce elemosine elettorali. Qui il governo ha buon gioco perché è l'unico in grado di promettere, anche se sa benissimo di non poter mantenere. Ma è soltanto un escamotage che deve durare un mesetto, ed è una sorta di competizione sleale perché gli oppositori, non essendo in campagna elettorale per la legislatura, non possono promettere niente altro che la fine del governo, aumentando così l'incertezza di chi spera nei bonus e la diffidenza degli stranieri. Domanda. A detta dei fautori del sì, non vengono alterate le istituzioni democratiche, è così? Risposta. Secondo la definizione socio-economica più moderna e coerente, lo scopo di una istituzione, e il Senato è una istituzione, è quello di garantire la corretta applicazione delle norme stabilite tra l'individuo e la società o tra l'individuo e lo Stato, sottraendole all'arbitrio individuale e all'arbitrio del potere in generale, ai DARGI, i 2012. Ebbene, questa riforma nega e offende le istituzioni democratiche, nei fatti stravolge l'impianto istituzionale dello Stato aumentando l'arbitrio individuale o di un gruppo e l'arbitrio del potere in generale. Il mio non è un giudizio teorico o di principio. Come uomo, soldato e cittadino con oltre 46 anni di servizio nell'ambito di una istituzione fondamentale come le forze armate deputate alla difesa della patria, anche in guerra, non posso condividere una riforma che sottrae al Parlamento la decisione sulla più drammatica evenienza di uno Stato, la dichiarazione di guerra. La norma proposta indica infatti nel governo, attraverso la sua ovvia e artificiosa maggioranza monocamerale, il responsabile di tale decisione. Domanda. Ma la guerra non è un'evenienza remota? Risposta. È vero che sul piano pratico la cosa può sembrare ininfluente, nessuno più dichiara apertamente la guerra, ad eccezione degli Stati Uniti che ormai scendono in guerra per ogni cosa. Ma anche loro, pur chiamando guerra qualsiasi sforzo interno ed internazionale, pur individuando nemici in ogni interlocutore, pur usando gli strumenti di guerra come prima risorsa d'emergenza e pur avendo inventato la guerra preventiva che non previene, ma anzi anticipa la guerra, sono ben attenti ad evitare con cura qualsiasi dichiarazione formale di guerra. Oggi, specialmente da parte dei paesi europei e della NATO, la guerra si fa senza dichiararla o semplicemente cambiandone il nome. E comunque neppure l'impegno della NATO nella difesa collettiva, articolo 5 del trattato, costringe in modo automatico ad intervenire con le armi. Ogni paese membro può e deve scegliere in che maniera contribuire alla difesa collettiva. Tuttavia, se la norma che equipara la dichiarazione di guerra a qualsiasi altro atto amministrativo può sembrare ininfluente sul piano pratico, non lo è affatto sul piano istituzionale e della filosofia del diritto. In questo caso, l'abolizione del bicameralismo perfetto è la chiara manifestazione della volontà di banalizzare il ruolo delle istituzioni a partire dall'atto più drammatico delle loro funzioni. La deliberazione sulla guerra. Il Parlamento riformato ha uno squilibrio a favore della Camera e questa, per effetto della legge elettorale maggioritaria e dei premi di maggioranza esagerati, ha uno squilibrio a favore del governo. Di fatto, il nuovo Parlamento e lo stesso governo cessano di essere organi legislativi rappresentativi di tutto il paese e la qualità fondamentale per autorizzare la guerra in nome del popolo italiano e quindi anche la facoltà di assumere ogni altra decisione che comporti analoghi sacrifici per tutta la popolazione e il trasferimento di risorse, poteri e funzioni da una istituzione all'altra. Domanda. Sono squilibri pericolosi? Risposta. Nella sostanza sì, se tali squilibri consentono di accelerare le decisioni del governo in nome della cosiddetta governabilità, non è detto che favoriscano solo i provvedimenti giusti ed equanimi adottati in nome e per conto del bene pubblico. Abbiamo continuamente esperienze di provvedimenti ad personam e a favore di gruppi di potere e di avventure che non hanno nulla a che vedere con il bene pubblico. Il Senato riformato, che non è più una istituzione perché non ha poteri equilibratori nell'ambito del Parlamento, è una costosa conferenza saltuaria di amministratori locali, la cui legittimazione nell'incarico complementare dipende dall'arbitrio di chi li ha designati. Voto no all'eliminazione dell'equilibrio dei poteri e dei contrappesi istituzionali che di fatto conduce all'arbitrio del potere del partito di maggioranza del momento. Voto no al vilipendio delle istituzioni parlamentari, e non solo esercitato da un partito che designa parlamentari e senatori non per esigenze di rappresentatività, ma per clientelismo e corruzione. Voto no perché non voglio essere rappresentato in Parlamento e nelle altre istituzioni nazionali ed europee da personaggi ignoranti, compromessi, immorali e pregiudicati. Abbiamo già vissuto il tempo del disprezzo nei confronti delle nostre istituzioni quando a occuparle venivano designati amici, clienti e compagni o compagne d'alcova. Me ne sono vergognato profondamente quando in campo internazionale, politico e militare si lanciavano battutacce sui nostri governanti. Voto no perché ciò non si ripeta, e comunque non si ripeterà con il mio sostegno o la mia indifferenza. Domanda. Riflessioni come le sue hanno avuto la possibilità di raggiungere i cittadini? Risposta. Se lo hanno fatto non è certo per merito del governo o della comunicazione pubblica. Ci avevano detto di voler rispettare le regole democratiche anche nella comunicazione. In realtà le voci di coloro che, come me, hanno servito lo Stato e difeso le istituzioni democratiche con disciplina e onore, e quelle di coloro che, come tantissimi, hanno lavorato per l'Italia rappresentandone l'eccellenza culturale, tecnologica, economica, istituzionale e di solidarietà sono state soffocate dal vocio della propaganda di Stato. Ben prima della decisione di ricorrere al referendum, il governo intero ha occupato tutti gli spazi di comunicazione, tramutando il legittimo sostegno a una propria proposta in bagarre affaristica e campagna ideologica a dispetto e scapito dell'equilibrio e dell'unità nazionale. Con il ricorso al referendum, la consultazione si è trasformata in una sfida tra sì e no, a prescindere da cosa significassero. C'è stata la conta degli amici e dei nemici, dei clienti riconoscenti e dei candidati a posti e poltrone accondiscendenti. La giusta perorazione della causa riformistica è stata volutamente personalizzata fino a farla diventare una scommessa sulla stessa sopravvivenza del governo. Come tutte le scommesse, è stato un gioco, un azzardo, un bluff, un rischio e un ricatto sostenuti da una mobilitazione mediatica senza precedenti. Ogni canale di discussione moderata e costruttiva è stato occupato da comizi e spettacoli celebranti una grande festa della disunità. Gli spazi di informazione pubblica, una risorsa di e per tutti, sono stati spesi, anche in senso economico, solo a favore del marketing governativo in Italia e all'estero. Domanda: come definirebbe la sua posizione, conservatrice o progressista? Risposta: direi molto progressista. Esprimo il mio no a questa riforma con spirito costruttivo perché non voglio che il mio paese rimanga intrappolato in un sistema che assegna i poteri dello Stato a una maggioranza risicata e faziosa, frutto dell'allontanamento dei cittadini dalla politica, senza nessun organo di controllo e bilanciamento dei poteri. Mi è stato fatto osservare che in tutti i paesi del mondo va al comando il partito di maggioranza relativa e che l'evanescenza delle opposizioni non dipende dalla legge elettorale. È vero, e infatti non ho mai apprezzato il concetto di un partito al comando. I partiti dovrebbero essere al servizio della comunità, esattamente come le istituzioni, i governi e le amministrazioni pubbliche. Ma anche dove i partiti godono di ampia maggioranza ci sono differenze sostanziali. Ho vissuto abbastanza a lungo nei due paesi a sistemi opposti per capirne gli effetti. La democrazia americana e il regime del Partito Comunista Cinese. La democrazia americana non è tale perché votano i cittadini, che fra l'altro non votano per eleggere l'uomo al comando, ma perché esistono istituzioni in grado di limitare gli abusi del potere. Il Congresso, a prescindere dalla maggioranza del momento, è il più feroce censore del potere esecutivo. La magistratura suprema segue a ruota, ma una serie di comitati parlamentari hanno poteri che possono indirizzare e raddrizzare la politica del governo. Inoltre, spesso sono gli stessi partiti, i media, le lobby e i comitati di cittadini a limitare i propri leader. In Cina c'è un partito che occupa tutto e impone la propria politica a tutti. Si avvale di strutture legislative permanenti per gli affari correnti e di un'assemblea annuale dei rappresentanti del popolo per approvare le grandi leggi. Si vota per alzata di mano su ogni proposta e si torna a lavorare. C'è anche una sorta di senato, è la conferenza consultiva che raggruppa i rappresentanti dei partiti, varie etnie, associazioni popolari, amministratori locali e personalità indipendenti. Non ha alcun potere effettivo ed è diretta dallo stesso Partito Comunista, che comunque la utilizza come foglia di fico per spacciare una parvenza di democrazia. In Cina il vero equilibrio fra i poteri e la garanzia di una dialettica politica si realizzano all'interno del partito stesso, che è tutt'altro che monolitico o cristallizzato. L'ostentata ammirazione per il sistema americano da parte del nostro governo è smentita proprio dalla riforma. Il sistema che vuole instaurare con la riforma è lontanissimo da quello americano e vicinissimo al sistema cinese. Con due differenze, da noi il partito di regime non assicura alcuna dialettica equilibratrice interna e i rappresentanti alla Camera bivaccano in permanenza a Roma. Domanda. E l'intervento popolare tramite il referendum? Risposta. È importante, ma non sarà determinante finché la partecipazione non sarà veramente significativa. Non si può ricorrere sempre ai referendum per colmare le incapacità della politica, anche perché gli stessi referendum costituzionali, che dovrebbero essere i più importanti, dimostrano la disaffezione popolare nei confronti della politica e si indeboliscono nella capacità effettiva di rappresentare la nazione. Alla prima consultazione referendaria sulla Costituzione della nostra storia, il 7 ottobre 2001, si recò a votare solo il 34,1% degli aventi diritto e i voti validamente espressi furono per il 64,2% favorevoli alla modifica costituzionale, erano appena il 21% degli aventi diritto. Alla seconda, quella del 25-26 giugno 2006, votò il 52,30% degli aventi diritto e la legge voluta da Berlusconi fu respinta dal 61,32% dei votanti, appena il 32% degli aventi diritto. Domanda. Come riassumerebbe le sue motivazioni? Risposta. Voto no ad una riforma che spacca il paese e prelude ad una frattura ancora più ampia e pericolosa fatta di disprezzo per le istituzioni, rigetto delle opposizioni, soppressione delle minoranze e ghettizzazione delle intelligenze non allineate, tutti segni storicamente premonitori di dittatura e guerra civile. Voto no perché il sistema proposto è già in atto e non funziona, anzi mortifica le istituzioni e minaccia la democrazia. Soltanto con il no si può pensare di rettificare questo stato di fatto e avviare la stagione delle riforme equilibrate ed efficaci. Voto no perché il governo, qualunque esso sia, e le istituzioni nazionali a partire dal 5 dicembre si dedichino a risolvere i problemi strutturali che gravano sulla nostra nazione, i problemi della ripresa economica, di compattazione sociale e di disaffezione politica e formuli finalmente un progetto per riunire i cittadini italiani e le forze politiche attorno ad una Costituzione rinnovata ma condivisa. Voto no oggi per avere domani, e non dopodomani, la possibilità di vedere una riforma seria e corretta. Voto no perché mi si chiede di esprimermi con un monosillabo su un insieme di elementi disomogenei, appartenenti a materie molto diverse e dagli effetti indecifrabili se non indagati dal punto di vista tecnico-giuridico. Invece di approfondire e sviscerare tali aspetti, mi si chiede di votare senza considerarli, quasi a voler nascondere il fatto che proprio tra essi si annidano tutti gli elementi distruttivi e destabilizzanti della riforma. Mi si chiede un voto di fiducia cieca, ideologico, che non lascia a me e a nessun cittadino libero di ragionare con la propria testa altra alternativa che il no. Domanda. Secondo lei, è questa l'ultima occasione per fare le riforme? Risposta. Il no è l'ultima occasione per stroncare sul nascere i propositi inaugurali di una stagione di continue ulteriori modifiche alla Costituzione rese via via più facili e incontrollate da questa stessa riforma tendenti a stravolgere completamente l'assetto istituzionale del nostro Stato. In questo senso, non mente chi dice che il 4 dicembre non è un traguardo finale, ma uno striscione di partenza. Tuttavia, soltanto con il no parte l'Italia unita di tutte le fedi e convinzioni per riaffermare la democrazia, la giustizia e la libertà volute da tutti gli italiani che per esse hanno sofferto privazioni, vessazioni, torture e che per esse hanno versato il proprio sangue in guerra e in pace. In caso contrario, con il sì parte la vera corsa al potere assoluto di una maggioranza di palazzo. Anche questa è stata una delle cause storiche delle dittature, delle guerre civili, dei colpi di Stato, delle rivoluzioni. Fine.